Ammazza che palle sta apocalisse. Io che mi aspettavo la guerra dei mondi. Fucili a pompa sopra pick up a caccia di spiriti zombie. Al posto di sto che chiam sottofondo in attesa di morire gonfi. Ammazza che palle sta apocalisse. Nemmeno Godzilla rilascia interviste. Dice che è solo questione di business. Ha visto un cane a sei zampe sputare fuoco su bambini e dice: si vorrei tanto che esista un inferno per vedervi vincere. Se per davvero c'è un anticristo, sicuro è seduto la bici.
Ce l'abbiamo fatta, terza puntata fuori dal bunker. Ce la stiamo facendo, incredibilmente stiamo mantenendo la timeline, la roadmap, non so come chiamarla, Manu, ce la stiamo facendo. Un saluto a Manu, regia fissa di questa trasmissione. E terza puntata, vi dicevo, le altre due come sempre potete riascoltarle ovviamente sull'autoradio.net, trovate i podcast di questa trasmissione e di tutte le altre. E tra tutte le altre trovate anche quelle di Music We Lantern The Sky, trasmissione in cui una delle voci ce l'abbiamo qui oggi ospite di questa puntata, e parlo ovviamente di Sergio. Ciao Sergio.
Ciao popolo di Mannish.
E addirittura Sergio, tra l'altro quel Sergio Bot Manu, che ogni puntata, non so se lo sa Sergio, noi lo nominiamo tutte le puntate, perché? Perché Sergio Bot a quanto pare è il bot che risponde automaticamente su Telegram, esatto, sul canale Telegram di l'Autoradio, che io vi invito ovviamente a cercare su Telegram per restare in contatto con gli altri. E Sergio Bot, quindi prima funzione Sergio Bot, speaker insieme al buon Mantocchi di Music We Lunch in the Sky, anche questo già andato in onda mi sa questa settimana peraltro,
sì.
Mentre noi andiamo
sì.
In onda, esatto, e programma palinsesto, meglio, delle trasmissioni di l'Autoradio ogni settimana su Facebook e su sull'Autoradio la pagina di Instagram, e tra le altre cose, tra le altre mille cose, sedizioso, insomma, vabbè,
chi più ne mette,
ma anche operatore sociale sindacalista Sicobas. E anche esatto. In virtù di questo, Sergio, sei ospite per assecondare il sottoscritto nei vaneggiamenti miei classici in questa puntata, e per di più questa volta il tema della puntata, abbiamo fatto due puntate di inizio stagione sulla guerra, invece il tema di questa puntata e probabilmente anche della prossima è quello del lavoro, per l'appunto. Prima di iniziare a ciarlare insieme, però, ci godiamo il primo pezzo di oggi. Come la scorsa puntata con i Flaming Lips abbiamo iniziato e la loro Pink Robots, questa settimana iniziamo invece con gli androidi degli australiani psychedelic porn Crumpets, conterranei dei King Lizard e dei Tame Impala, che da pochi giorni, peraltro, hanno pubblicato il loro nuovo album dal titolo Fronzoli. Giuro, si chiama Fronzoli. E, però noi invece ci ascoltiamo direttamente dal 2019 in Fonadroid. A tra poco. We'll be right back. Psychedelic, Porn Crumpet, Sim for a Droid. E veniamo alla rubrica. Questo perché il pezzo ci aiuta un attimino a entrare nel vivo, come è stato anche la settimana scorsa, dicevo, con i Flaming Lips e Pink Robots. Veniamo alla rubrica ormai fissa, storia dell'apocalisse. Ma anche qua dovremmo fare un piccolo jingle, sì, ci pensiamo prima o poi. E la storia dell'apocalisse di questa puntata, che peraltro mi è stata suggerita da Sergio quando qualche settimana fa gli avevo proposto di venire ospite in questa puntata. E se la scorsa puntata, per l'appunto, vi ho parlato dei Robot Killer, recuperatevela sull'autoradio.net, questa settimana lo spunto per la storia dell'apocalisse ce lo danno ancora una volta i poveri robot. Ma questa volta parliamo di quelli umanoidi che Amazon intende utilizzare all'interno dei propri magazzini, dei propri stabilimenti. Si chiama Digit, ha due braccia, due gambe di metallo, è stato presentato a Seattle all'evento Delivering the Future qualche settimana fa, e secondo Amazon darà una mano nei magazzini occupandosi di lavori ripetitivi e faticosi che saranno risparmiati agli impiegati e che peraltro Amazon promette non verranno sostituiti impiegati umani. Sergio, secondo te, al di là di quello che promette Amazon, è credibile che questi robot non sostituiranno i lavoratori umani?
Ma c'è già un dato di fondo, che è quello della promessa. Sappiamo benissimo che le promesse delle aziende di per sé, delle multinazionali ancora di più, sono quello che sono, cioè parole al vento, anzi parole messe in bocca a persone che ragionano solamente nell'ottica di massimizzare il profitto. Per di più, in questo caso, tu ci parli anche di un'azienda, di una multinazionale nello specifico, che è quella di Amazon, che notoriamente finora fino a pochissimo tempo fa è sempre stata una delle aziende non sindacalizzate proprio a livello mondiale, in cui il sindacato non era ancora riuscito ad entrare. Ci sono state delle modifiche ora di recente negli Stati Uniti d'America, con finalmente un passo gigantesco in avanti, in cui dei sindacati peraltro non allineati o non pienamente allineati con quelli che noi potremmo definire i sindacati confederali, sono riusciti finalmente ad entrare nell'azienda Amazon. In Italia ancora si fa un po' fatica, anche se il sindacalismo di base ha fatto anche delle azioni forti. Però venendo al punto della questione, i robot possono sostituire l'umano? In un futuro distopico probabilmente sì. se pensiamo magari, se c'erano un Manish e un Sergio che facevano una puntata sull'autoradio nel 1800, probabilmente avrebbero detto ma immagina nel 2020 che cosa può succedere. Quindi ecco, probabilmente la risposta è sì. Nell'immediato futuro no, cioè la forza lavoro umano in questo momento è ancora fondamentale.
Tanto è che Manish e Sergio sono ancora qua a fare la puntata alla vecchia maniera.
Vecchia maniera, vabbè. Esatto.
Però in tutto ciò, dove sta la storia dell'apocalisse, ti starei chiedendo, Sergio? In realtà, secondo me, che sostituiscano meno i lavoratori umani non è esattamente il principale dei problemi, se guardiamo al modello industriale di Amazon. Questo perché, la prendo un po' più larga, però penso apprezzerai la citazione colta. Nel suo libro del 1975, intitolato Disciplinare e punire, Michel Foucault utilizzava il panopticon di Jeremy Bentham come simbolo delle nuove tecniche di sorveglianza emerse con la modernità. Verso la fine del 1800, Bentham, che era un riformista sociale, disegnò quindi una prigione ad anello, ponendo le celle attorno a una torre centrale. Il panopticon, per l'appunto, possiede una sola guardia carceraria che dalla torre centrale controlla continuamente tutte le celle, mentre i detenuti, che non sanno se sono sorvegliati oppure no, finiscono, secondo Foucault, per autosorvegliarsi, autoregolarsi, perché appunto temono le conseguenze, ovviamente, e cioè, il timore di essere puniti. Cos'è il panopticon però per Amazon? Scanner portatili, app aziendali, software di tracciamento delle attività, badge, dispositivi GPS, un programma di comunicazione interna che si chiama CIME o CIM, non so, schermi nelle postazioni, telecamere di bordo nei mezzi degli autisti, email. Il rapporto con la tecnologia della sorveglianza è tale per cui i dipendenti non possono svolgere le loro mansioni senza questo tipo di tecnologie e li rendono allo stesso tempo schiavi dei dispositivi che li controllano. Una varietà di dispositivi di monitoraggio che Amazon usa certamente per organizzare i processi produttivi, ma anche per controllare più da vicino e a livello individuale la produttività dei lavoratori, con la raccolta di dati il cui impiego non è per un cazzo trasparente.
Infatti, scusa Manish, certo. Il punto sta proprio qui, non si tratta tanto di sostituire in termini appunto da film di fantascienza i lavoratori, sì, quanto proprio affiancare i lavoratori con strumenti però che ne limitano fortemente, vanno a limitare fortemente le loro libertà e anzi dispositivi proprio di sorveglianza. Vedi come ad esempio nel periodo del Covid in Italia, che è la situazione che abbiamo sotto mano, quando c'è stato il Covid nelle grosse aziende, soprattutto della logistica, le multinazionali, è stato emblematico come si siano inventate tantissime formule, applicazioni per il tracciamento, distanziamento all'interno delle fabbriche, percorsi con le strisce gialle, però durante i periodi di massimo picco degli ordini comunque gli operai dovevano stare dentro le fabbriche. Quindi cosa è successo? Sono stati creati dispositivi di sorveglianza o comunque di tracciamento eccetera eccetera, però comunque dispositivi di sorveglianza senza scendere, calare di un centesimo invece la produzione che dovevano continuare a fare. Quindi ecco.
Ed è anche proprio questo il punto della storia dell'Apocalisse, effettivamente. Questo enorme volume di dati che dicevamo Amazon raccoglie sui dipendenti, su tasso di produttività, ubicazione dei dipendenti, abitudini di guida, opinioni personali, stato di salute e altro ancora, fornisce all'azienda un mare di informazioni senza precedenti che vengono usate per impedire, come dicevi anche tu, la sindacalizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici, oltre a usare diciamo, metodi più classici come studi di avvocati e analisti di intelligence per questo fine, come è accaduto infatti più e più volte, lo dicevi anche tu, negli scorsi decenni. Progettando e adottando continuamente nuove tecnologie di sorveglianza ed esplorando quindi nuovi confini nelle norme sulla privacy e sulla raccolta dei dati, l'azienda abbassa sempre di più la barra per i lavoratori, ma anche per i consumatori e per il pubblico in generale. E Amazon è all'avanguardia in questo campo, nel campo delle tecnologie per la sorveglianza digitale, e ogni anno infatti spende in dollari miliardi e miliardi. Soltanto nel 2020 ben 40 miliardi sono stati spesi con questo fine, e investe quindi massicciamente nel progresso tecnologico per rafforzare la stretta sulle libertà dei lavoratori. Nel 2020 peraltro gli annunci di posti di lavoro sul sito aziendale di Amazon.job avevano inserzioni per posti di analisti con esperienza nel settore militare o nelle forze dell'ordine, il cui compito era quello di raccogliere informazioni su minacce di, e cito testualmente, minacce di sindacalizzazione contro l'azienda. Poi i direttori dei magazzini sono formati per individuare le attività sindacali, quindi Amazon insegna loro come tenere sotto controllo i dipendenti che discutono ad esempio di salari dignitosi. Documenti interni di Amazon, poi pervenuti anche alla stampa negli anni, rivelano che l'azienda controlla le pagine dei social network per la sindacalizzazione dei lavoratori e che la direzione e le guardie giurate private spiano le stesse organizzazioni. L'uso costante di tecnologie sempre più invadenti poi manda un messaggio chiaro fondamentalmente ai dipendenti di Amazon: vi teniamo d'occhio e il dissenso non sarà tollerato. E questo è il panopticon di sorveglianza digitale di Amazon, una grave minaccia alla democrazia sul posto di lavoro e per i diritti dei lavoratori. Ciò che poi preoccupa maggiormente è che Amazon ha il potere in qualche modo di ridefinire il modo di lavorare delle persone, che va ben oltre però il perimetro dei suoi magazzini. Il modello che ha sviluppato lo sta esportando in qualche modo, tant'è che viene adottato da altre aziende della logistica e in vari altri settori produttivi. La democrazia quindi sul posto di lavoro, la privacy dei lavoratori e perfino la salute e la sicurezza degli stessi sono messi fondamentalmente a repentaglio. Tutto questo e molto altro viene raccontato in un lavoro di inchiesta da cui ho preso spunto ovviamente per questa storia dell'Apocalisse, che è stato svolto a livello internazionale della Uni, Global Union, a ricordarci peraltro, come magari sarai anche tu d'accordo, l'importanza del lavoro di inchiesta all'interno dei luoghi di lavoro, che siano quelli di una megacorp come Amazon o di un'impresa più piccola.
Fino a poco tempo fa la chiamavamo con ricerca, al esatto, di là di come la vogliamo chiamare, però certo. Sì, è fondamentale stare... A proposito, dico una cosa al volo, sì, che può sembrare banale, ma è una delle tante conferme rispetto a questo che stai dicendo anche tu. I nuovi magazzini Amazon, soprattutto quelli magari in città più periferiche, sono anche proprio strutturati fisicamente come dei veri e propri fortini. Molti dei magazzini della logistica, anche quelli grossi, hanno il magazzino con i parcheggi dei dipendenti anche all'esterno, e ci ricorda in maniera del tutto novecentesca il flusso degli operai e delle operaie che arrivano e con le quali, con i quali possiamo interagire fuori con un volantinaggio, con una smegafonata e tutto quanto. In Amazon no. In Amazon si parcheggia direttamente dentro, ci si chiude dentro, non è accessibile ovviamente quella struttura, e quindi si isola totalmente. Questo una piccola conferma, però ecco, è un futuro distopico che qui effettivamente
già si realizza in qualche modo. Però nonostante tutto questo, e forse anche grazie a questo lavoro di inchiesta, le proteste dei lavoratori in questa settimana di Black Friday si stanno moltiplicando, dicevo, le proteste dei lavoratori e delle lavoratrici Amazon, con la finalità di bloccare la distribuzione, peraltro in uno dei periodi più importanti per Amazon stessa. Per questo sarà, tra l'altro, argomento della prossima puntata, in avvicinamento anche al Natale. Vi tengo pronti una puntata preparatoria poi alla puntata speciale di Natale, e quindi torneremo a parlare sicuramente di capitalismo della sorveglianza. A proposito di sorveglianza, noi andiamo in pausa con gli Interpol, con un pezzo che viene dal loro lavoro del 2018, Maradeur, certamente non il loro miglior album. A te piace un sacco?
A me è piaciuto.
A te è piaciuto? Sicuramente è un lavoro più libero, nel senso che a me la percezione che ho avuto io è che si sono sentiti più liberi di poter sperimentare, cioè di usare in realtà dei pezzi un po' più cupi, poco cantabile.
Sì, vero, concordo. Sì.
Tra l'altro anche l'artwork è significativo, perché ritrae Elliot Richardson, che è un procuratore delle indagini Watergate, che si oppose anche a Nixon nelle pressioni che esercitava durante le elezioni. Il brano che ho scelto ha invece a che fare, dicevo, con la sorveglianza operata sui e dai social network, e il titolo è Surveillance. A tra poco.
Look at your 75. You will see.
dall'album omonimo del 2021, Il fuoco non si è spento. Questi erano i Bull Brigade, i torinesi Bull Brigade.
Interpol e Bull Brigade, mi hai proprio... cioè,
questa puntata è fatta per te, questa puntata è tagliata e cucita proprio addosso a Sergio e ai nostri gusti che, insomma, si incrociano ogni tanto sul punk di strada e non solo. Sì, sì. E ci piace tanto qua, a fuori dal bunker, buttarci... Non c'era spazio per gli Idols e i Viagra Boys, però, insomma, questo è il come si dice?
L'incrocio.
Sì, ci troviamo qua, ci troviamo qua. Torniamo a noi. Se da una parte abbiamo visto come Amazon già da decenni all'interno dei suoi magazzini in giro per il mondo utilizzi la tecnologia a sua disposizione per controllare i suoi lavoratori e impedirne l'organizzazione, dall'altra dobbiamo anche fare i conti con pratiche antisindacali ben più classiche, per così dire, come i picchiatori ai picchetti operai fuori dai poli della logistica, e negli anni ne abbiamo visti purtroppo più volte di questi esempi in risposta ai livelli di conflittività espressi dai lavoratori della logistica, oppure come gli attacchi istituzionali al diritto di sciopero, come sta accadendo nelle ultime settimane da parte del governo di Giorgia Meloni. Lo scorso 17 novembre CGIL e UIL avevano indetto lo sciopero generale contro la manovra economica del governo, e per la stessa avevano anche chiamato alla mobilitazione anche USB, impiego pubblico, del pubblico impiego e Sicobas. E subito questa mobilitazione, che riguardava appunto trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario, pubblico impiego, poste e laboratori dell'igiene ambientale, era stato fatto oggetto di tentativi da parte di Salvini in quanto vice premier e ministro dei trasporti del governo più a destra che io onestamente ricordi nella mia seppur breve vita.
Sì.
Solo per la mia, non andiamo troppo più indietro. E, in particolare era stata intimata la riduzione delle ore di sciopero da 8 previste a 4. Peraltro, a fare eco a Salvini, c'è stata la solerte autorità garante per il diritto allo sciopero, che è questa, ed è questa forse una delle parti peggiori di tutta la faccenda, l'autorità teoricamente neutra che almeno nel nome dovrebbe garantire il diritto allo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici, si è schierata apertamente invece con il governo contro lavoratori e lavoratrici. A questo punto, dopo i no dei sindacati alla richiesta avanzata dal garante e da Salvini di ridurre da 8 a 4 ore le mobilitazioni, il Ministero dei Trasporti ha emanato l'ordinanza di precettazione dello sciopero. Sergio, cos'è sta precettazione?
Ma allora, la precettazione in questo caso è un atto politico, cioè, partiamo da questo presupposto, perché un atto di precettazione su uno sciopero generale, a detta anche di Salvini, non si vedeva da un bel po'. Quindi è stata una sua manovra in aperto contrasto con, ma lui ha citato anche proprio Landini, dicendo Landini non può fare quello che gli pare, non possiamo stare ai capricci di Landini, assimilando appunto il diritto di sciopero nazionale, generale, quindi con una valenza anche di rilievo, assimilandola ad un capriccio dei sindacati. Quindi questo rispecchia un po' tutto, anche sia la bassezza proprio di discorso, ma anche tutto il portato politico che, come dicevi tu, un governo di destra sta mettendo in campo. Fondamentalmente la cosa è stata: servizi pubblici essenziali devono garantire, secondo la legge, un certo numero di lavoratori e lavoratrici, quindi un certo grado di servizio attivo nonostante lo sciopero, e può essere emanato un atto di precettazione in cui appunto si obbliga a lavorare in un determinato settore, in questo caso riducendo le ore previste di sciopero. A livello tecnico è stata ovviamente interpellata la Commissione di Garanzia sullo Sciopero, che è un ente nazionale che ragiona in maniera del tutto tecnica, dovrebbe essere, come dicevi, un po' super partes rispetto alle questioni. In questo caso si è pronunciata a favore dell'atto di precettazione, quindi da qui in avanti capiremo anche tecnicamente poi quali sono le questioni alla base della scelta.
Peraltro, correggimi se sbaglio, questo organo di garanzia è a nomina politica.
Vero.
Quindi c'è, sì, fondamentalmente neutro, non so, finché tecnico, non so, fino a... come niente, tecnico,
sì,
ed è neutro.
Sì,
fa ridere peraltro perché questi servizi che il governo vorrebbe proteggere, guarda caso, sono proprio durante peraltro le ore scelte a fatica per dire uno sciopero, poi vengono continuamente mortificati e resi sempre più inaccessibili nel resto dell'anno, nel resto del tempo.
Beh, sì, io a proposito di questo riporto proprio brevemente, perché fa anche sorridere che dal macro della precettazione di uno sciopero generale stiamo affrontando, proprio come nodo locale del Sicobas della provincia di Perugia, stiamo affrontando un caso proprio che riguarda sia la commissione di garanzia degli scioperi sia i servizi pubblici, perché è un'azienda che stiamo rispetto alla quale stiamo muovendo azioni di sciopero, è soggetta a servizi pubblici essenziali. Questa azienda però trasporta anche pacchi Amazon, e quindi noi però dobbiamo sottostare, a livello sindacale, per le regole dello sciopero e tutto, dobbiamo sottostare alle regole che ci impone la commissione di garanzia sui servizi pubblici essenziali, che sono regole effettivamente stringenti anche al diritto di sciopero, con tempistiche molto dilatate che effettivamente riducono il potere degli operai rispetto alla contrattazione. Poi in questo caso si parla di un'azienda che è però servizio pubblico essenziale, perché porta pacchi Amazon, porta e-commerce, e quindi faceva ridere perché in questo periodo, in questo periodo da una parte si lamentavano con la commissione sullo sciopero generale, nel nostro piccolo stiamo maledicendo anche noi questa situazione per questo.
Non pago di aver impedito la piena realizzazione, appunto, come dicevamo, del diritto allo sciopero lo scorso 17 novembre, con questa decisione che è dire autoritaria e dir poco. Questa settimana, mentre andiamo in onda, Salvini e il governo di cui fa parte sono tornati alla carica contro lavoratori e sindacati. Al centro c'è lo sciopero dei trasporti per la sicurezza, per l'aumento dei salari e contro la legge di bilancio e l'attuale legislazione, peraltro, su appalti e subappalti, indetto per lo scorso 27 novembre, insomma di questi giorni stiamo parlando, e indetto per appunto da USB Lavoro Privato, Orsa, SGB, Cobas Lavoro Privato, AD Cobas, insomma una serie di altre sigle. Anche in questo caso la precettazione, si è verificata appunto con la precettazione dei lavoratori e il taglio a 4 ore dello sciopero generale delle 24 che invece erano previste. Questa volta addirittura senza che la commissione garante si esprimesse, quindi in maniera del tutto autonoma questa decisione.
Poi si creano, qual è anche il problema? Si creano dei precedenti, certo. Che il precedente in questi settori, come può essere quello sindacale, sono delle vere e proprie pronunce, poi se rimangono, quindi sto scemo di guerra di Salvini, l'atto di precettazione l'ha fatto anche perché nel prossimo futuro si sentirà legittimato a minare sulla base di una pronuncia della commissione che in quel caso gli è stata favorevole, e quindi lui, senza manco rinominarla, riconvocarla, si permetterà di uscire così. Qua tocca rispondere in maniera unita.
E tra l'altro con questa fanno 3 volte in 2 mesi, perché oltre a questi 2 episodi ai sindacati di base è capitato anche lo scorso 29 settembre, quando Salvini addusse motivazioni piuttosto pretestuose. Era uno sciopero, anche in quel caso uno sciopero generale a livello nazionale. La scusa per la precettazione fu la Ryder Cup, cioè una... ti suona... Sì, usò un evento meramente locale, una gara internazionale di golf, per precettare lo sciopero a livello nazionale.
Beh, allora scusa.
Infatti. Ora, già nelle scorse settimane abbiamo iniziato ad affrontare il tema dell'attacco al diritto di manifestare, di dissentire, di scioperare. Diritti che costituzionalmente sono garantiti, però vengono ormai da molto tempo erosi fino a essere neutralizzati. È un processo in effetti già in atto da un sacco di tempo, non solo nell'ambito del lavoro, ed è anche questo il segno un po' del rovesciamento, correggimi se sbaglio, dei rapporti di forza rispetto anche a mezzo secolo fa, quando il potere sindacale e sociale aveva invece conquistato in maniere differenti una certa autonomia, anzi un'autonomia senz'altro maggiore.
Assolutamente, c'è un fattore che è molto, molto subdolo, che si è verificato nel corso degli anni, che è quello proprio della frammentizzazione del lavoro. Un po' l'idea che avevamo del lavoro del Novecento, no? Quei capannoni con centinaia, migliaia di lavoratori assunti dall'azienda, che poi riuscivano appunto a bloccare davvero completamente la produzione. Oggi non ci sono, perché appunto quando parliamo, ma anche prima ricollegandoci al discorso di Amazon, no? Quando parliamo di lavoratori assunti in una multinazionale, dobbiamo tener conto che trasportano magari, se ci fermiamo al discorso della logistica, o producono per l'azienda, per il marchio X, ma le assunzioni in termini tecnici sono una costellazione di cooperative, di appalti, subappalti, di SRL che è di 15, 20, 50, 50 operai, che si possono permettere, al contrario magari delle multinazionali che ha qualche vincolo in più, si possono permettere di assumere con contratti che sono davvero, rasentano davvero la schiavitù, il lavoro povero, e quindi lì viene meno automaticamente, con questa loro modalità viene meno la possibilità di scioperare, di organizzarsi.
E intanto, vista la precettazione dello sciopero previsto per il 27 novembre, la mobilitazione generale dei sindacati di base con astensione del lavoro prevista per 24 ore sta rinviata al prossimo 15 dicembre. Staremo a vedere se anche in quel caso il governo impedirà il rispetto del diritto di sciopero e come i lavoratori e le lavoratrici, come dicevi tu, risponderanno a questa piega autoritaria. Sicuramente torneremo quindi a parlarne nelle prossime puntate. Nel frattempo andiamo in pausa con il prossimo pezzo. Da Attentato alla musica italiana del 2021, alla voce quel bell'uomo di Albi, che non mi ascolta però vorrei farglielo sapere, questo è Lo Stato Sociale con Sesso, Droga e Lavorare. A ballate.
Sesso, droga e lavorare, baby. Sesso, droga e lavorare, viva la canzone popolare. Sesso, droga e lavorare, viva la canzone popolare.
Ho un amico che lavora in banca, bravo rega, speccato la banca. Un altro amico ha messo su una banda, ma non suona a fare rapine in banca. Ma qui non è la golden age, le rapine sono vintage, tipo Califano, Jimmy Page, che scopavano anche senza Tinder. Ho un amico dell'84, faceva il figo nel 2008. La crisi non la paghiamo, ai concerti poghiamo. Pensare globale, scopare locale, la sfiga rimane, che cosa volgare. La nostalgia di quando si stava male.
Sciavero, voglio morire e lavorare, viva la canzone popolare. Sesso, droga e lavorare, viva la canzone popolare.
Rock and roll will never die, è vero, invecchia come tutti noi. Rock and roll si gode la pensione, by the way, la paghiamo noi. Puoi anche dire che la vita è stronza come la tua ex, quella volta dillo forte tanto non ti ascolta. Puoi dire vaffanculo al presidente, poi lo diventi e non cambia niente.
Sciapero, voglio morire povero, me la voglio godere questa crisi globale. Non voglio sprecare più nessuna occasione per dare il peggio di me. Sesso, droga e lavorare, canzone popolare. Sesso, droga e lavorare, viva la canzone popolare.
Sesso, droga e lavorare, decido perché devo, sogno solo quando dormo. Mangio, poi ci penso, bevo solo sul lavoro. In viaggio, tra chi sono stato, chi sono, cosa sogno e mi chiedo. Festo, lavoro, sbronzo, decoro, dietro divoro, serpe verde o grifondoro. La vita sta nel mezzo, la verità in un meme. Un po' di droga, un po' di insalata. Un po' di droga, un po' di insalata. Un po' di droga, un po' di insalata.
Sciopero, voglio morire povero, me la voglio godere questa crisi globale.
non voglio sprecare più nessuna occasione per dare peggio di me.
Sesso, droga, lavorare qui.
Ehi, ehi, lo faccio bene per te. Siamo la gang, gang. Siamo i migliori, sì, certo. Sì, la rivolta in concerto. C'ho più 38 sul braccio e non mi fotte di un cazzo. Siamo le notte all'addiaccio, compagni gonfi di alcol. Ma questa merda è veleno contro i padroni fascisti. E questa merda è sul serio, davvero sta per colpirti. Una pistola che scalda e guardo in faccia mia mamma. Sto per uscire di notte, ma prima voglio abbracciarti. Oh no,
noi vogliamo solo il meglio.
Siamo al bene, frate, dipende poi dalle strade. Qui spesso è mancato poco che si faceva la fame. Ti indebiti per fumare, anche se poco stai male. Se guardi in faccia tuo padre e un po' ti viene da piangere.
Siamo la strada, parliamo di strada, di quello che accade. La puzza di piscio ha bruciato le case. La morte è arrivata ma non ci ha trovati. Noi siamo la polvere sopra i diamanti. Noi siamo la polvere sopra i diamanti.
Manu mi diceva che si sta scaricando tutte le canzoni delle puntate che potete recuperare ovviamente su l'autoradio.net per sentirsele poi in macchina. Tra l'altro prima o poi renderemo pubbliche le playlist di entrambe le stagioni, questa che insomma è ancora in essere, quella passata, in modo tale che possiate riascoltare anche solo le playlist, che sono più o meno mixate a modino. Non è proprio così, però io ho impostato un mixing alla fine delle canzoni di qualche secondo, quindi è quasi la parvenza di un set, un mixbot si chiama. Grazie Manu. E tu finché quando avrai un microfono davanti a te per fare queste piccole entrate sarà sempre troppo tardi. Comunque non chiedetemi quale sia stato il collegamento mentale per cui mi è sembrata una buona idea mettere in fila lo Stato Sociale e la P38 che abbiamo appena ascoltato, però questa era Inverno, che nella versione su YouTube, che io pensavo avremmo mandato, ma figurati se le cose filano come uno pensa, si chiude con una citazione di Thomas Millian, Ermonnezza per intenderci, tratta dalla Banda del Gobbo, che è un film di Umberto Lenzi e del 77, e che pare, dicono così, qualche anno dopo, nell'83, avrebbe ispirato niente po' di meno che Brian De Palma con Scarface. monologo di Thomas Millian, che peraltro Lenzi voleva tagliare dal minutaggio finale, ma che una clausola nel contratto dell'attore ha permesso di salvare, consegnandola alla storia del nostro cinema. Andatevelo ad ascoltare su YouTube, perché Manu ha fornito la versione quella Spotify, per intenderci. Vabbè, Manu, niente. Torniamo a noi e al tema della puntata. E qua andremo un po' più a braccio, secondo me, Sergio. Nelle ultime ore quello straccio di provvedimento sul salario minimo proposto dalle opposizioni parlamentari al governo Meloni ha subito un drastico ridimensionamento. Intanto è stato posticipata la discussione al prossimo 4 dicembre e in più è stato trasformato in tutt'altro che una vera e propria proposta di legge. È stato trasformato infatti in una delega al governo ad adottare entro 6 mesi, con calma, uno o più decreti legislativi col mandato di, cito testualmente, assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi, stimolare il rinnovo dei contratti collettivi sulla scorta delle indicazioni che erano state elaborate dal CNEL. Lo ricordate il CNEL che andava abolito? Ma c'è Brunetta, ho scoperto, lo presiede Brunetta, vabbè, comunque. E su proposta delle destre nelle settimane scorse. Così la proposta in Italia delle opposizioni, che insomma aveva messo, pensa quanto ci vuole poco, in difficoltà la Meloni, è stata subito ribaltata fondamentalmente. Tutto questo mentre la Commissione europea chiede che venga recepita entro 2 anni la direttiva sul salario minimo legale presentata già a settembre 2022, e mentre 22 su 27 paesi della zona euro hanno una legge sul tema. Si va dai 400 più o meno euro della Bulgaria ai 2000 circa, vorrei dirti una cavolata, euro del Lussemburgo. Ovviamente la forbice è ampia, come è ampia chiaramente anche i costi della vita, e insomma ci sono tante le variabili tra i vari paesi dell'Unione. Però quella, intanto su questo...
su questo rimane il fatto che parliamo di fuffa.
Già.
Cioè, nel senso, è come le promesse fatte dai padroni di cui prima, no? Cioè il governo sta facendo la stessa cosa, non dico messo alle strette, perché in questo momento non c'è una stretta da parte delle opposizioni.
Vabbè, sì.
Cioè, immaginatevi l'opposizione attualmente, non l'hanno fatto quando erano al governo, ma figuriamoci infatti Ora. Quindi non è un messo alle strette in questi termini.
Certo.
Il discorso è un po' più sottile, però comunque parliamo di fuffa. Cioè il discorso parlamentare, i rinvii, l'attuazione delle direttive europee, cioè messe in mano a sti soggetti qua, vuol dire nulla, anzi... Nella migliore delle ipotesi vuol dire fare una misura che magari andrà a garantire, cioè andrà a favore anche delle aziende, di chi fa le assunzioni, di chi continua a sfruttare operai ed operaie.
E di progressivo a ben poco, anzi niente.
Zero, anche perché pensiamo che l'attuale proposta, che è un innalzamento di, diciamo, le paghe, anzi un livellamento delle paghe orarie, che non lo so, su cifre che stanno dando, numeri a caso che stanno dando, sarebbe comunque, anche se può essere proprio in linea generale una cosa positiva, perché per carità portare il salario a, come ad esempio nella proposta fatta da USB, a 10 euro l'ora, per carità, questa cosa ti va a mettere una pezza grossa rispetto a tutto quello che chiamiamo il lavoro povero, il multiservizio. Certo. Ad esempio il contratto collettivo di chi fa le pulizie, ma all'interno del quale ci rientra veramente tutto, per inciso i corrieri, a tutti gli effetti i corrieri di Mondo Convenienza erano assunti col multiservizi, ci guadagnerebbero tanto, ma è un guadagnare, però ecco, non è un guadagno, è un davvero mettere una pezza rispetto ad una situazione di sfruttamento che c'è, quindi quello è il minimo, è una cosa che non dovrebbe neanche essere discussa, e che invece ci troviamo a fare quasi come un oddio, il governo finalmente sta aiutando i lavoratori. No, il governo finora è con gli occhi tappati rispetto a situazioni di ipersfruttamento, oppure proprio di situazioni di schiavitù. Quindi
però quella sul salario minimo legale non è comunque l'unica questione ancora aperta del mondo del lavoro, e ce ne sarebbero anche altre. Intanto in Italia ogni giorno almeno 3 lavoratori e lavoratrici perdono purtroppo la vita, ed è una vera e propria strage, lo diciamo ormai da anni, e come quasi diventa, diciamo, anestetizzati rispetto a questo tipo di notizie. E, oltre 4 milioni di lavoratori e lavoratrici hanno subito tagli, schiacciamenti, urti e cadute, e oltre 300.000 sono le malattie croniche professionali, e ancora oltre 4.000 morti negli ultimi 5 anni, 1.090 nel 2022, secondo le denunce per infortuni mortali dell'INAIL. Migliaia di morti che probabilmente sarebbero evitabili se fosse, anzi quasi sicuramente sarebbero evitabili se fossero rispettate le misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e lavoratrici. In Italia, peraltro, sappiamo, è diffusa invece quel tipo di cultura tutta padronale che vede nella salute e nella sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici un costo sempre da ridurre per aumentare invece i profitti. Sergio, secondo te, vedo che ti stavi già avvicinando, però la domanda ti volevo rivolgere questa. L'introduzione chiesta per esempio da USB, Rete Isile, da alcuni partiti come PAP, da Potere al Popolo, del reato di omicidio, perché c'è una proposta di legge anche su questo, oltre che sul salario minimo, dicevo, l'introduzione del reato di omicidio e lesioni gravi o gravissime sul lavoro potrebbe servire come deterrente contro chi invece continua a voler speculare sulle vite di chi lavora?
Ma sì. Cioè, nel senso, la risposta non può che essere positiva nel momento in cui, come dicevo, ci stanno situazioni talmente tanto arretrate, sia in termini di salariali, sia in termini di sicurezza del lavoro, che introdurre una legge come il salario minimo o una legge che vada a tutelare, proprio vada a regolamentare la sicurezza sul lavoro, è ovvio che aumenta il grado, cioè è una cosa assolutamente positiva. Però bisogna tenere presente una cosa, che non è tanto una sfiducia nei mezzi legali, nei mezzi anche giudiziari e tutto, è che la realtà dei fatti è rappresentata e costituita da tantissime microaziende, piccole aziende, che non lasciano proprio la libertà anche di adire strumenti legali, strumenti giudiziari da parte dei lavoratori. Perché come va a funzionare? Se, parlando ad esempio della sicurezza sul lavoro, no? Se un'azienda, parliamo di piccole e medie aziende, 50 lavoratori, 50 lavoratrici, se una piccola e media azienda non produce il DVR, che è il documento, queste documentazioni qua che riguardano i vari aspetti della sicurezza sul lavoro, ma se non c'è una presenza sindacale, se non ci sono lavoratori e lavoratrici sindacalizzati, queste aziende continueranno a fare quello che vogliono, al di là del fatto che ci sia una legge o meno sulla sicurezza sul lavoro, perché tanto se un lavoratore va dal responsabile e chiede: ciao responsabile, ma perché non abbiamo affisso in bacheca un documento sulla sicurezza del lavoro? Bene che vada, viene rimandata a lavorare con una pacca sulla spalla, male che vada prende un provvedimento disciplinare oppure ripercussioni anche gravi. È questa la realtà, è un mondo sommerso di lavoro, che non solo è il lavoro nero, ma è uno sfruttamento sommerso anche laddove ci sono delle leggi che dovrebbero tutelare, proprio perché non è tanto la legge in sé, non è tanto il giudice che deve tutelare il lavoratore, ma è la presenza del sindacato e di operai e di operaie che si sindacalizzano all'interno dell'azienda e che fanno valere davvero questi aspetti. Quindi anche a livello salariale ci deve essere una contrattazione forte, ci deve essere garantita la possibilità agli operai e agli operai di auto-organizzarsi per davvero essere vigili su queste cose qua, sulla sicurezza, sulle proprie sorti.
Insomma, questo è il mondo fuori dal bunker. Sergio, non l'avresti voluto descrivere meglio questa puntata, ti ringrazio.
Grazie a te, Manish.
E non siamo ancora in chiusura, anzi abbiamo ancora del tempo da dedicare a questa ospitata. Manu, non fare così, c'è del tempo, non ti preoccupare. Il prossimo pezzo, secondo me, questo pezzo ha sempre descritto benissimo il mio sentimento verso questi temi qua. È tratto dalla vita che vendrà, con in copertina le cariche della celere sui manifestanti in piazza Plebiscito a Napoli. Ovviamente sono i 99 Posse, uno dei miei pezzi preferiti. Povera vita mia, non c'è bisogno di descrizioni.
Povera
notte mi ritrovo con la testa tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua. Senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo in amore. A meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo in amore. Il caldo è una cosa naturale, come andare a lavorare, c'è l'affitto da pagare, vai a lavorare. Lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassa integrare, ma non è che ti possono ammazzare. Non è così, per Dio, non è così che deve andare. Cazzo, morire per poco più di un milione non può capitare, ma non si sa come. Succede ogni giorno a ben tre persone, io sarei il pazzo. Mille morti all'anno è una guerra, per Dio. Sono un pazzo fottuto che con una guerra in corso vado ancora in giro disarmato. Un pazzo fottuto.
Povera vita mia,
e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo. È solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti, e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo riduttivo per un serial killer recidivo, che poi non è neanche uno, perché sono tanti e sono pure tanto ricchi e potenti e sfacciati. Maledetti siamo loro, e chi cazzo li ha creati? Avidi assassini senza scrupoli che intascano un miliardo ogni due mesi e si permettono di parlare di tagli alle spese, ai contributi. Bastardi fottuti, figurati se c'hanno orecchie per sentire chi ti parla di riduzione dell'orario di lavoro. Per loro, se dopo 8 ore di lavoro sei stanco, fai una cazzata e muori, è un peccato. E manco per la tua vita quanto per la pensione che hanno cacciato, e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. È questo lo straordinario obbligatorio, chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio. E dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro.
Sei come si chiama quando uno che c'ha i soldi può avere tutto, e uno che ne ha di meno non ha diritto nemmeno a un letto in un ospedale quando sta male, e se vuol farsi curare deve pagare. Solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro interinale, c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. Cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sai nemmeno se fra due mesi ci avrà ancora un fottuto lavoro? Perché il lavoro interinale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in cui il rischio di incidente sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che sono pazzo?
Povera vita mia.
it goes.
And wonder how I'm fit to make the bottom fall to the floor, and they all fall down.
It goes.
Out of the shadows, barrage of witch tongue, cobras spit over apocalyptic cult, killer cauldron smoke.
Stop music,
seriously.
It goes.
Can't stop this groove, looks dark, clear off them locks. Relentless raw movement for the knock. Meter that G's my body rock, connected. To everything you want, ever did what we got it, why not? Come get it together in that hole and watch me drop this cold girl, danger sentence.
Yeah! It goes.
Hidden all between and beneath, every fragmented figure of speech. Talking in verse whenever the beat causes my jaws to call. The screen was flashing red, can't see shit for heads. Spinning echoes like planets, out of orbit off the edge of my nexus, ripping the doors to form more than all that's ever been said. Tie the cord, kick the chair and you're dead.
It goes.
Head of a trick in a bucket, body of a trick in a bag, and throwing the fire like fuck it, gotta burn it before it goes bad. Too many times been disgusted by the stench of rotting such a drag. Get broke by the street like bloodstained glass. Choke on these nuts to the very last.
It goes.
Serial number, killing machine, fearless domains. Do an effort on the filthy sound you're experiencing. Windows bulletproof, this slipknot fixing rope to noose to the gravestone grinder of cold steel.
The passion blinds me so I feel
you. They go new and flows through our veins, blows through our tunnels and rattles our chains. And they all fall down.
Si è ricostituita anche Music Will Untune the Sky, tra l'altro, sì, che è arrivato anche Manto.
Abbiamo anche qui il terzo. Chissà se facciamo, faremo una puntata di Moose tutti allegramente.
Ci scambiamo l'ospitata, magari. Iniziamo questo nuovo corso di l'autoradio in cui gli speaker e le speaker si mescolano, no?
Bello.
Potrebbe essere un'idea. Intanto, dal loro mixtape di esordio Ex Militari, caricato su YouTube nel 2011, questa era Guillotine dei Dead Creeps, due pop sperimentale. Ci siamo ritrovati anche su questo come,
sì, assolutamente.
Come gusti. Nel video su YouTube, ed è quello che succederà a Manu, il frontman MC Ride rappa incazzatissimo mentre guida l'auto, e mi immagino Manu che con la chiavetta e i pezzi farà la stessa cosa. Man mano che appunto il video viene via via corrotto da rumore bianco, con quel senso di claustrofobia che cresce e che insomma rifà il doppio con il pezzo. Siamo arrivati a Manu sbadiglia, puntata più lunga del solito, ma mi hanno detto che finisce in uno slot orario più lungo, quindi è un piacere. e occupare le frequenze anche di GeminiNetwork.it, e tra l'altro in chiusura vi ricorderò gli appuntamenti anche da quel punto di vista. Però veniamo al vero motivo per cui faccio questa trasmissione. La rubrica fondamentale di questa trasmissione è il pezzo della settimana. E Manu, tu non c'hai ancora la sigletta per la rubrica.
Mancano un po' di jingle in questa puntata, devo dire la verità.
Sì.
Emanuele si potrebbe adoperare
invece. Esatto. Questa era da campionare e mettere alla fine della puntata. Comunque, pezzo della settimana, l'ultimo album del gruppo che vi presento tra un po' è del 2017, è Damage and Joy. Era il primo album in 19 anni e vi sto parlando ovviamente dei Jesus and Mary Chain. Quest'anno ricorre, il 2023 ricorre il 40° anniversario dalla loro fondazione, e tornano con l'album dal titolo Glasgow Eyes. Il singolo che anticipa l'album è uscito in questi giorni ed è appunto pezzo della settimana, e ha il titolo Gem Code. Dice, non stare lì pronto a mandare il pezzo, Manu. Jim Reed, voce frontman del gruppo, dice: fortunatamente c'è chi si aspetta un album per i 40 anni ed è appunto Glasgow Eyes. Però il loro approccio creativo ai lavori musicali non è cambiato dal 1984. Non so se questo è un merito o un demerito, onestamente.
Ma io di solito, se sai portare al 2023 quello che facevi negli anni 80, lo prendo con me.
Vedremo, intanto ci ascoltiamo il pezzo,
sì, infatti, vedremo.
E mi dirai. E fondamentalmente entrano in studio e vedono quello che succede, e insomma vediamo i primi frutti di questo nuovo lavoro. Pezzo della settimana, Gem Code. Questi sono i Jesus and Mary Chain.
Yeah.
sempre questi synth lunghissimi, non lo
e
so.
Che schitarrata poderosa,
che schitarra, forse un po' troppo master. Master commentavamo qua un po' un mix un po' strano. Comunque questi erano i Jesus and Mary Chain con Jam Code, ripeto, da Glasgow Eyes, prossimo album del 2000, no, dico male, è già pronto per dicembre. Ce l'ascoltiamo, Sergio. Comunque, siamo arrivati veramente in chiusura. Solitamente a questo punto Sergio si manda tutto in caciara verso il pezzo finale. E io intanto ti ringrazio per essere stato qui con me.
Grazie a te.
È stato veramente un piacere. Questa è la terza puntata di Fuori dal Bunker. Ho avuto un attimo un lapsus, ma ti ho guardato negli occhi, mi è venuto, ho avuto questo lapsus. Vi ricordo i contatti come sempre: l'autoradio.net, il canale Telegram dove vi risponde appunto Sergiobot, e geminnetwork.it. E a proposito di questo, fatemi fare questo piccolo annuncio: nel weekend in cui andiamo in onda, restiamo così, Gemini Day qui in piazzetta della Gioia Rivoluzionaria, qui a Dal Basso, DB 180, ci trovate sull'autoradio.net, lo trovate un po' come geolocalizzarci. Una giornata in realtà Gemini Day è una giornata, ma per noi saranno due giorni in cui ci ritroviamo con le nostre radio sorelle da Padova, da Roma e da quali altre parti, dalla mia bella Pisa, e insomma, come ormai ogni anno, appuntamento, uno dei due appuntamenti fissi di Gemini Network. Sono previsti, oltre che dibattiti più o meno pubblici e privati tra noi altri e noi altre.
Pensavo sobri.
No, sobri per niente.
Più o meno
immagino.
Sobri.
Più o meno sobri. E due workshop che si terranno il sabato pomeriggio. Uno su il fumetto, tenuto da Jack Traini, e che lo fece già quest'anno al Brancaleone a Roma. E lo ripetiamo anche qui a Perugia, e un altro sulla radio, per l'appunto. E poi musica dal vivo in acustico proprio del nostro Jack, a seguire DJ set, birrine come sempre, aperitivo, quindi fatevi sotto, venite a trovarci in piazzetta della Gioia Rivoluzionaria. Ci sono anche i libri di Cronache Ribelli e di Becco Giallo, esatto, grazie.
Sì.
Grazie di avermi sostenuto in questi ultimi minuti, che sono sempre quelli dove finisco veramente le energie e le sinapsi.
La concentrazione.
Questo è l'ultimo brano, e lo avrei voluto mandare già nella scorsa stagione, quando Alberto Radius è venuto a mancare lo scorso febbraio. Dopo un breve periodo nei primissimi PFM, che allora si chiamavano ancora Quelli, pensa Sergio, in sostituzione a Mussida, che era impegnato con il servizio di leva, fonda i Formula 3, con cui diventa poi chitarrista di Battisti e di Battiato, ma anche di Giuni Russo e di un sacco di altri artisti italiani. E sicuramente diverse collaborazioni, non la più importante sicuramente nel 2021, l'abbiamo visto diversi anni dopo le ultime comparsate in TV, andava in onda con Red Ronnie.
Salutiamolo, Red Ronnie.
Al Festival di Sanremo partecipa con i Coma Cose nella serata delle cover, suonando proprio Il mio canto libero di Battisti. Quello che ci ascoltiamo invece è un brano rock intensissimo, rifatto peraltro anche dai fratelli di Soledad, tratto dal suo maggior successo discografico Carta Straccia del 1977, con Chicca delle Chicche alla batteria e alle percussioni, niente po' di meno che Tullio d'Episcopo. Questa è quel pezzone di Nel Ghetto, e con questo saluto ancora Sergio, saluto Manu, e come sempre vi ricordo che Mannish vi vuole bene. Alla prossima puntata.
Ciao!
schiavo col padrone.